should ever call your name, falling close to dawn, you'll understand the dreams I have of strange and distant lands, segregated townships, frozen with hardest tears, burnt out cars, empty schools, marking out the year. Oh, if we could ever change their minds, we'd walk so tall and so proud. Oh, give a face and time, we'd walk so
E allora bentornati all'ascolto, cari appunto ascoltatori, per questa prima giornata del Papa in Africa e per la precisione nella Repubblica Democratica del Congo. Ecco, noi siamo in attesa che il Papa arrivi al Palazzo della Nazione, dove verrà accolto dal Presidente della Repubblica, e ci sarà anche appunto la cerimonia di benvenuto. Poi ci sarà appunto un incontro privato con il Presidente della Repubblica, il signor Félix Tshisekedi Tshilombo, conosciuto anche come Fazzi, figlio del veterano leader dell'opposizione Etienne Tshisekedi. Allora, Xavier, tu prima del brano ci in qualche modo dicevi quello, il problema del sistema sanitario, no? Perché sì, è fondamentale. In tutta l'Africa, in sostanza, i sistemi sanitari sono quasi inesistenti, per cui spesso ci devono pensare le organizzazioni private o in tanti casi la Chiesa. Là che situazione hai trovato?
Allora, quindi dicevo che io sono andato a visitare un centro per malati mentali, il centro Telema, che significa in linguara, che è la lingua diciamo più diffusa a Kinshasa, Arsati, un centro gestito, cioè creato e gestito dalle scuole ospedaliere. E, diciamo, la struttura psichiatrica la più grande di tutta la Repubblica Democratica del Congo, che c'è una fama, diciamo, che va pure oltre i confini del Congo. Poi Kinshasa, come lo dicevo prima, proprio al confine con il Congo Brazzaville, è pure vicinissimo all'Angola, perché sta un pezzo di territorio, diciamo, tra questi due paesi, e quindi la fama di questo centro psichiatrico ha sorpassato le frontiere. Lì ci sono, cioè l'anno scorso ci sono più di 46.000 persone che sono venute per avere una consultazione psichiatrica, per
logicamente queste persone saranno arrivate tra l'altro dalle periferie del Congo.
Perché, allora, cioè, perché principalmente a Kinshasa, e parliamo solo di Kinshasa.
Perché Sabine, una cosa che per esempio mi diceva i medici del QAM, il vero problema per esempio per portare i vaccini Covid là non è tanto portarli, ma soprattutto conservarli e far sì che poi questi arrivino nelle periferie, perché sì, dice sì, magari tu il primo centro vaccinale ce l'hai a 300 chilometri e magari te li fare pure tutti a piedi quei 300 chilometri, esatto, o sbaglio?
No, infatti c'è una delle poche, se non l'unica vera struttura psichiatrica valida in Congo. A tal punto che i bisogni sono talmente alti, si stanno sviluppando purtroppo, cioè stanno aumentando i casi.
Ancora un'altra cosa, sì, sicuramente in un contesto di guerra, quella che ha attraversato il Congo, e comunque di instabilità politica, sociale, le patologie psichiatriche saranno esplose.
Sì, 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 infatti, cioè, diciamo, più una società è malata, nel senso che c'ha delle crisi, conflitti, eccetera, più ci sono, ovviamente, più produce malati psichiatrici. Questo lo diceva uno dei medici del centro, perché gli dicevo, ma perché ci sono tanti malati? E mi ha detto, quindi, noi purtroppo siamo una società malata che fabbrica i malati. Quindi questo centro l'anno scorso ha accolto 46.000 persone diverse, sia per una prima consultazione, sia perché seguono delle cure e quindi vengono per seguire un trattamento oppure per comprare le medicine. Poi, per dire solo una cosa, per dire la povertà e i bisogni, che le medicine sono vendute all'unità, cioè una pillola oppure una confezione, una per una, perché la gente magari oggi c'ha i soldi per comprare il suo cachet, ma
Ma
non ce l'avrà per comprare per
non si
domani, quindi deve
esattamente.
tornare e andare a lavorare per sperare il giorno dopo tornare e comprarsi il
Allora,
suo
Xavier, poi di
cachet.
questo torniamo a parlarne dopo, perché io dovremmo avere in linea Salvatore Cernuzio, che è un altro dei nostri inviati. Salvatore, ci sei?
Sì, Alessandro, ciao, ci sono.
Benissimo, allora, Salvatore, in questo momento che cosa sta succedendo? Perché noi in questo momento non riusciamo a vedere le immagini. Sappiamo che ci dovrebbe essere, non so se è già in corso, però l'incontro con il Presidente della Repubblica.
Esattamente, stiamo aspettando proprio l'inizio, anzi, ecco, proprio adesso vedo arrivare le moto della polizia che probabilmente precedono proprio l'arrivo dell'auto con a bordo il Papa. E qui siamo al Palais de la Nation, questo grande edificio ricoperto, contornato dal verde, in quello che è il comune di Gomba, un po' il centro istituzionale di Kinshasa, per quanto in questa città non ci sia un vero centro, è tutta una grande periferia. Ecco, è un attimo di calma, c'è cioè una pausa di sospensione dopo il bagno di folla che è veramente degno di essere chiamato tale, che è stata l'accoglienza al Papa. Abbiamo attraversato il lungo vialone che dall'aeroporto di Ndili conduce appunto qui al centro di Kinshasa e era impressionante vedere quanta gente era dispiegata per strada o addirittura sui tetti, dalle finestre o anche i
Salvatore,
bambini
però tu
sulle
sono
torrette.
2 giorni che sei arrivato. Quale sarà, diciamo, tutta
Sì.
l'attesa per questo viaggio? In sostanza, che cosa hai respirato, diciamo, nelle 48 ore precedenti all'arrivo di oggi di Papa Francesco?
Ho respirato tanta naturalezza, nel senso che si è cercato di fare il massimo e anche il meglio per accogliere il Papa, però comunque la città è stata presentata così com'è, perché credo che anche questo sia un messaggio utile,
E
nel
certo.
senso che è una città povera, una città estremamente povera, una città con case diroccate, con dei market ricoperti solo da ombrelloni sotto una calura di 34 gradi. E, hanno recintato qualche edificio, magari che stava per crollando con il fango, ma cioè, non è stato fatto un maquillage a Kinshasa, cioè, si presenta anche in quelle che sono le sue brutture, perché il Papa d'altronde è questo che vuole vedere, toccare con mano anche le ferite di questa popolazione, che oltre ad essere quegli orrori che conosciamo, no, della guerriglia nella parte orientale del paese, sono anche questa vita quotidiana fatta di povertà, ripeto, ma anche di disoccupazione. A me ero già venuto a luglio, io dell'anno scorso, con il cardinale Parolin. E mi colpiva vedere questo viavai continuo di ragazzi a zonzo fino a notte o a cercare un lavoro quotidiano oppure qualcosa, qualche impiego, insomma, momentaneo. E molti ci raccontavano, anche i preti del posto, poi lo vanno a spendere nei vari casinò, nei locali che sono aperti tutta la notte. E quindi questo tran tran è continuato fino a ieri, per quanto poi nei luoghi strategici, nei luoghi delle visite del Papa, si era comunque fatto, insomma, si stavano preparando cartelloni, gadget, banchetti e tutto il resto. Ecco, quindi mi ha colpito questa naturalezza, come se veramente la capitale della Repubblica Democratica del Congo avesse detto, ecco, questo siamo noi e questo vogliamo mostrare al Papa.
E tra l'altro, diciamolo, poi molte di queste persone cercano la speranza, diciamo, in Occidente e purtroppo muoiono anche nel Sahara. Questo Papa Francesco lo ha detto anche durante il suo viaggio in aereo. Hai in qualche modo affrontato, sei riuscito in qualche modo, se hai avuto modo, la possibilità di parlare di affrontare il tema dell'immigrazione che dal Congo è fondamentale perché solo noi qua alla radio abbiamo diversi congolesi, ma basta vedere in Italia, di congolesi ce ne stanno tanti, ma soprattutto nei paesi francofoni. In qualche modo questo è un tema che sei riuscito, diciamo, ad affrontare in queste 48 ore. Hai avuto il sentore di quanto poi tante persone cerchino comunque una vita migliore all'estero?
Sì, se ne parla spesso, se ne parla nella società, ma se ne parla anche da parte della Chiesa che guarda con un grande rammarico i vescovi che abbiamo avuto modo di incontrare, ma anche i semplici sacerdoti ci hanno detto che una delle più profonde ferite è proprio questa emorragia di persone, soprattutto di giovani che rappresentano il futuro, ovviamente, del Congo come di qualsiasi altro paese. Ma il fenomeno più particolare, possiamo dire, è questa immigrazione interna. Nel senso che c'è gente che si sposta o nella stessa Africa oppure nel caso specifico del Congo è l'immigrazione dall'est, cioè Kinshasa in questo momento raccoglie tanti dei profughi della guerriglia e proprio questa mattina siamo stati nel centro Dream gestito da Sant'Egidio, veramente una goccia nell'oceano delle difficoltà, insomma, della povertà, e dove c'era un gruppo di ragazze soprattutto fuggite dal Kivu, fuggite da Goma. Ecco, loro dicevano non abbiamo avuto altra scelta e non sono venute a Kinshasa nella certezza di trovare qualcosa, sono venute per disperazione, nella speranza di trovare qualcosa che grazie a Dio con opere caritative come appunto in realtà come Sant'Egidio o la Caritas o insomma anche le varie parrocchie gli hanno ridato un'opportunità per rinascere. Ho parlato questa mattina con una donna vittima anche di violenze dei gruppi ribelli, lei
Certo.
diceva adesso prevale la felicità di essermi ristabilizzata. Lei ci raccontava che non conosce il destino di molti membri della sua famiglia, però dice più della rabbia, più del rancore, dopo 2 anni quello che prevale è la felicità, perché qui sono stabile. Quindi c'è un'emigrazione verso fuori, verso dentro, verso nord, sud, est e ovest. È un grande movimento ed è molto triste analizzarlo, insomma, vederlo da vicino.
Allora, Salvatore, io penso che tu non abbia al momento nulla da aggiungere. Tra l'altro, a che punto siamo? Sono arrivati? Il corteo papale è arrivato?
Ancora no, però si stanno continuando ad avvicinare queste moto della polizia e sono pronte la Guardia d'Onore e c'è anche tutta la delegazione del Vaticano dispiegata qui all'ingresso, quindi siamo a minuti, insomma, adesso ci sarà quello che è il primo discorso, ma solitamente anche uno dei discorsi principali perché è dal taglio molto politico, sociale, c'è cioè il Papa che si rivolge alle autorità, al corpo diplomatico e quindi credo che bisognerà prestare attenzione anche perché il messaggio di pace del Papa sulla guerra che si consuma in Congo ha un valore universale in un momento in cui tutto il mondo, come lui stesso ha sempre detto, è in guerra.
Ti ringrazio Salvatore, allora buona permanenza, poi se hai qualche aggiornamento non ti fare scrupolo di chiamarci, mi raccomando.
Certamente, grazie Alessandro, buon lavoro.
Buon lavoro a te. Allora Xavier, tu dicevi poi di questa precarietà proprio del sistema sanitario, cioè io oggi ho i soldi per comprare una medicina, probabilmente non li avrò domani o chissà, forse li avrò. Questo che cosa comporta? Anche poi l'incapacità di fare terapie, diciamo,
Questa è
alla
la grande
lunga.
difficoltà di questo centro, delle cure in maniera generale, è che purtroppo la gente non c'ha, cioè la maggior parte di loro ovviamente non ha i soldi per poter seguire una terapia sul lungo termine, diciamo, oppure ce l'ha, però bisogna impegnarsi giorno dopo giorno, non è che posso dire oggi seguo una terapia su 6 mesi, perché fra 6 mesi, fra domani o dopodomani non so nemmeno che cosa farò, se avrò risorse per comprarmi da mangiare e risorse per comprare le medicine. Quindi ovviamente questo centro vende le medicine, non li dà, non è possibile, però li vende a prezzo.
Diciamo calmierato, si
Sì,
dice,
non
a un
fa
prezzo basso,
guadagno su questo,
esatto.
quindi pure questo centro che non c'ha proprie risorse ha bisogno dell'aiuto esterno. A luglio dell'anno scorso, quando il Papa doveva venire, inizialmente il centro ha ricevuto un pacco dalla Farmacia Vaticana e ancora oggi, quando ci sono stato, avevano ancora delle medicine, che venivano dalla Farmacia Vaticana. Per loro è stato preziosissimo, perché ovviamente questo pacco, se potesse arrivare regolarmente, non ti dico dalla Farmacia Vaticana, ma da chiunque, sarebbe veramente un bene. Perché pure questo centro tutti i giorni deve lottare per continuare ad andare avanti. Comunque lo fanno perché si impegnano, perché hanno fortunatamente una rete di donatori che li aiutano e hanno aperto un secondo centro molto più grande, perché visto la crescita dei numeri di casi, ovviamente lo spazio proprio manca e quindi hanno aperto dall'altra parte della città, un altro centro. Poi, per quanto riguarda l'accesso alle cure, dicevi sì che magari la gente ha 300 km da fare per andare a fare il vaccino. Lì sono loro che si spostano, quindi mi sa 2 volte al mese si spostano fuori città, diciamo nella campagna, non troppo lontano da Kinshasa comunque, si spostano per fare le consultazioni. Per permettere giustamente alla gente che non c'è le risorse per venire fino a Kinshasa di almeno avere una consultazione, avere un diagnostico sui problemi che hanno.
Ecco, ma quante persone lavorano in questi centri? In qualche modo hai visto? Cioè, nel senso che sicuramente.
Sono pochissimi, cioè nel complesso sono pochissimi, sono mi sa una quarantina di persone tra il personale amministrativo, le guardie e i medici alla fine sono pochissimi, ci cioè sono 2 neuropsichiatri, un psicologo, un neurologo, poi ci sono quelli che fanno le consultazioni, che sono 6 o 7, più le suore che comunque danno una mano, fruiscono, e 2 o 3 farmacisti, una laborantina che fa l'analisi di sangue, quindi alla fine comunque è una piccola struttura, però è quasi l'unica a poter dare delle cure nel campo, a meno delle malattie mentali, in Congo, per dire lo stato proprio della sanità, purtroppo nel paese.
Allora, giusto per dare qualche dato ad oggi sono, pensate, 174 milioni di vaccinati contro il Covid nel mondo, ma quasi nessuno in Africa, di questi vive in Africa, appunto. Pensate che sono mediamente il 6-7% della popolazione tuttora è vaccinato contro il Covid in Africa. Inoltre, molti paesi ricchi hanno ordinato dosi di vaccino per un numero superiore alla popolazione, in alcuni casi fino a 3 volte, e alcuni sono persino pronti a ricevere vaccini da COVAX, che è l'unica possibilità di accesso per molti paesi in via di sviluppo. Ecco, qua al Mondo alla Radio ne abbiamo parlato in più di qualche caso. C'è tutta la questione, appunto, dei brevetti, dei vaccini, e soprattutto c'è la necessità comunque di garantire una vaccinazione a tutti in modo assolutamente, diciamo, preciso e soprattutto capillare. Lo ripeto, circa il 6-7% della popolazione in Africa è vaccinato, magari abbiamo alcune, diciamo, stati un po' più, diciamo, tra virgolette, virtuosi, come per esempio il Sudafrica, ma appunto ci sono paesi, come hai detto te, Xavier, il Congo, dove non è facile riuscire a raggiungere tutti. Un'indagine dell'OMS ha chiarito che nell'inverno 2021 il 65% degli abitanti dell'Africa occidentale e centrale aveva gli anticorpi contro SARS-CoV-2 e solo il 4% era vaccinato. Tale tasso di infezione è più alto che in molte altre parti del mondo. Dunque, in sostanza, anche là si è entrati in contatto con il Covid, ma lo ripetiamo, il vaccino è stato dato solo a pochissime persone. Xavier, che cosa altro ci puoi dire in questo momento sul Congo? Per esempio, tutta la struttura produttiva, in qualche modo sei riuscito a vederla? Cioè, si riesce a creare anche lavoro in qualche modo tramite anche la chiesa locale? Ci sono delle attività che in qualche modo possono essere fatte in loco per far sì che la gente poi non sia costretta, appunto, ad andare in Occidente, magari passando per il Sahara e purtroppo morendo, perché abbiamo visto che queste tragedie noi non ce ne rendiamo conto, perché spesso vediamo, diciamo, un po' la parte terminale, no? Dell'arrivo, cioè quello che succede nel Mediterraneo. Però non sappiamo nulla di quelli che sono, il Papa lo ha detto, i lager. In Libia, dove tuttora ancora non sappiamo bene che fine, o meglio, lo sappiamo che fine fanno purtroppo tanti migranti che sono costretti a stare là per settimane, per mesi. Le ragazze, le donne spesso sono violentate, però alcuni di questi non riescono nemmeno ad arrivare in Libia, muoiono nel Sahara, spesso muoiono di sete o di stenti comunque. Tu hai visto che magari c'è qualche possibilità però di rimanere là e di costruirsi un futuro. Sei riuscito a vedere?
È difficilissimo purtroppo, difficilissimo perché ovviamente siccome non c'è un vero stato, che c'è uno stato di crisi generale nel paese, è difficile poi per le aziende straniere di dire vabbè, io vado a investire in Congo. Ci sarebbe da investire perché non c'è niente, quindi in pratica può costruire qualunque cosa in pratica, perché i bisogni sono immensi. Il problema è che non c'è le garanzie, non ci sono le garanzie, non c'è un quadro, non c'è niente, non ci sono infrastrutture. Pure, se tu vuoi aprire un'azienda, costruire una fabbrica, solo a Kinshasa, dove lo fai? Come lo fai? Cioè, devi avere una manodopera, avere delle persone che siano in grado di lavorare nella tua azienda, e devi essere collegato, non lo so, alle foni, all'elettricità, eccetera. Cioè, ancora oggi a Kinshasa, ogni tanto. Non c'è più la luce, si spegne tutto. Quindi, se non c'hai il gruppo elettrogeno per alimentare la luce oppure il tuo impianto meccanico, ci sono problemi. Sono andato proprio nella periferia della periferia di Kinshasa, nel quartiere, nel comune di Kisanso, dove una parrocchia da 60 anni, gestita dai missionari d'Africa, gestisce tutta una rete di acqua potabile. Perché è una zona proprio allo sbando, cioè lo Stato non c'è, non c'è niente. Quindi c'è tanta povertà, non ci sono strade, ci sono tante criminalità pure. E quindi è una zona tra, diciamo, la campagna e la città. Quindi mano a mano la città si allarga, la gente costruisce una casetta così, un po' precaria nella natura, e così via. Lì c'è una fonte, meno male, c'è una fonte sul territorio della parrocchia. Hanno creato quindi tutta una rete idrica per captare l'acqua, portarla su, perché poi è
Certo,
collinario,
chiaro,
quindi
chiaro.
la gente prima doveva farsi chilometri con i bidoni d'acqua sulle spalle o sulla testa. Ormai ci sono 22 fontane a disposizione della gente, quindi non c'è più bisogno di fare chilometri, fa solo qualche centinaia o qualche decina di metri per prendere dell'acqua potabile, poi un'acqua veramente pura e pulita. Ma questo, come fai tu, come azienda, a dire io voglio mettermi qua perché voglio creare un'attività? Non c'è niente, cioè, a malapena c'è dell'acqua potabile. Quando ovviamente non c'è più la corrente, allora loro per forza per alimentare le pompe hanno tutto un sistema di gruppo elettrogeni che funzionano con diciamo il petrolio, cioè hanno bisogno pure di comprare il carburante costa pure lì.
Certo.
Cioè, non è che sono solo le assise a fare che il prezzo della benzina sia alto. Quindi
Beh, è
la
assurdo, tra l'altro, diciamo, un luogo che ha invece sicuramente idrocarburi e potrebbe andare avanti anche con questo.
potrebbe sì, oppure trovare altre fonti di risorse di elettricità, cioè c'è il vento, c'è il sole, ci sono fiumi, comunque nell'est ci sono pure vulcani, quindi sicuramente l'energia geotermica potrebbe essere pure sfruttata. Vabbè, non sono un esperto, però per dire che comunque sì, ci sono le risorse naturali che potrebbero essere sfruttate.
Ecco le immagini, io le aspettavo con una certa ansia, per cui appena mi hanno detto in cuffia che c'erano le immagini, ho detto spezziamo un attimo il ritmo e vediamo. Ecco, un corteo piuttosto lungo che sta attraversando in modo lento, diciamo solenne, questa parte di città, che comunque vedo piuttosto, verde, Xavier.
Sì, non è una città, diciamo, molto densa con grattacieli. Cioè, lì siamo proprio nella parte, diciamo, più tra virgolette, più bella della capitale, dove ci sono i ministeri, le ambasciate straniere. Non è una zona, diciamo, molto viva dove c'è la gente. Ovviamente i congolesi e quelli di Kinshasa vivono in altri quartieri. Poi non è che infatti c'è un vero centro storico come lo potremmo immaginare, no, è piuttosto una cosa un po' molto estesa, disordinata, con un caos abbastanza grande, poche infrastrutture ovviamente, E la densità, diciamo, è più sui marciapiedi, è più per strada che nel senso di avere dei palazzi stretti.